opinionista perché già sono incolpevole, ritardo e mi perdonerà. Angelo Forgione, ciao Angelo, ben trovato.
Ciao, ma ci mancherebbe. Tranquillamente.
Si accumula sempre ritardo, ahimè non c'è verso. E poi devo dirti, tante telefonate quest'oggi, tanti messaggi, tanta interazione, messaggi scritti e vocali al 349-44-58-615, anche perché da questa mattina il tema lanciato anche dai quotidiani, quindi non ci date la colpa a noi, però sul futuro di Antonio Conte, Angelo. Quindi tanti amici hanno detto la loro, tifoseria parecchio, come dire, anche divisa sul futuro di Antonio Conte, però ti chiedo in primis le tue sensazioni. So che è prestissimo, per carità, però dalle parole proprio di Conte, che in quelle poche circostanze, perché non tiene più le conferenze, però nei pre e nei post, a qualsiasi domanda, anche di campo, lui dice però ha un altro anno di contratto, e poi parla in prospettiva della prossima stagione. Qual è la tua sensazione sul suo futuro?
Ma io mi sono, come dire, ho capito le sue intenzioni più che altro, ma già dalla prima volta che l'ha detto, perché è un allenatore che dice dobbiamo indirizzare il nostro futuro, e non l'ha detto mica dopo il Verona, l'ha detto già 3 settimane fa. Quindi ormai questo è il suo manifesto, è un manifesto che ci fa capire quali sono le sue intenzioni. Lui è dentro e vuole restare, altrimenti non avrebbe senso nemmeno questa volontà poi mostrata in campo dai calciatori, abnegazione, andando al di là della qualità espressa in campo. Alla fine il Napoli è una squadra che riesce a recuperare le partite, ma lo fa senza grande qualità in questo momento, il che significa che c'è uno spirito, e questo spirito deriva dall'allenatore. Non si segue un allenatore se l'allenatore non lancia degli input. E io mi chiedo poi quale sarebbe l'intenzione di Conte se poi avesse già deciso di non restare. Anzi, tutt'altro, per me ha già deciso che, almeno per quanto lo riguarda, dal suo punto di vista la permanenza è cosa fattibile, certa, se vogliamo. Poi dipenderà da altri fattori, ma lui ha l'intenzione di restare.
Sì, invece il discorso che lui farà per gli anni di contratto, io prima dicevo, Conte però non parla mai a caso, nel senso che lui spesso poi usa queste interviste, la comunicazione, anche per un uso, per lanciare dei messaggi proprio mediatici. Il fatto che lui stia parlando sempre del fatto che ha un altro anno di contratto, secondo te vuole anche gettare questo tema, cioè nel senso che si deve parlare di un rinnovo, di un prolungamento? Perché poi non so quante volte Conte abbia allenato in scadenza di contratto.
Ma questo ci può stare, ma dipenderà poi da quello che si diranno lui e il presidente. A fine stagione, come tutti gli anni, Conte fa il punto della situazione, quando si ferma il pallone, quando si chiudono i giochi, e là si va a incontrare col presidente e poi decide. Non dimentichiamo che l'anno scorso l'avevamo dato, ma anche lui stesso si era dato ormai fuori, se vogliamo, ma poi all'improvviso ha cambiato idea. Quindi bisogna sempre aspettare la fine della stagione. Lui non si dà, come dire, già scontatamente sulla panchina di una squadra se non passa la stagione, se non si chiudono i giochi. Quindi aspettiamo la fine della stagione, però i segnali che sta dando sono quelli di una volontà di permanenza, e questo è la cosa al momento che salta all'occhio. L'anno scorso di questi tempi non si parlava in questi termini qui.
Sì, c'è sicuramente più fiducia, più ottimismo, le percentuali sono molto più alte sulla permanenza. Prima parlavamo anche del mercato, cioè un Conte che resta deve accettare la nuova filosofia, che poi è vecchia, cioè nel senso quella di gennaio, dicevamo un Napoli che con un Conte che perde un pochino di centralità, cioè nel senso lui a gennaio prende insomma accoglie Giovanni e Alisson Santos, dice vabbè li ha scelti la società, li hanno presi loro. A giugno cambia qualcosa, oppure è un Conte che si adegua stavolta alle scelte della società?
Ma un passo indietro dovrebbe e potrebbe farlo, perché abbiamo già detto in questa sede che dal punto di vista manageriale è un po' fallito, anzi sostanzialmente ha fallito, ma l'ha riconosciuto lui stesso, perché lui detta gli acquisti e lui detta le cessioni, che sono le stesse.
Ricordo, tu dicesti proprio espressamente, mi pare, apprezzo molto il conte allenatore, non il manager, una cosa del genere, insomma.
Quindi ha detto anche una frase a fine partita col Verona in conferenza stampa, ha detto: io sto facendo una grande esperienza, questa stagione mi sta insegnando tanto. Quindi non so se si riferisse anche al fatto che probabilmente ha capito che il ruolo di manager in senso stretto non è ancora, insomma, nelle sue corde. E ci può stare questo. Secondo me una persona intelligente ha capito che poi tante cose non le può fare insieme e deve anche adeguarsi a certe situazioni. Se boccia i suoi acquisti, quelli dettati alla società d'agosto, li boccia a gennaio in questa maniera qui, come abbiamo visto, probabilmente io non credo che sia una persona così stupida poi da perseverare e imporre ancora una volta la sua volontà, anche perché ha di fronte un presidente che sì, gli dà carta bianca, però poi è sempre una persona di polso che le sue ragioni sa far valere.
Sì, assolutamente, che poi tra l'altro abbiamo speso anni, cioè non io, però molti colleghi, ricordo anche consigliare a De Laurentiis una presidenza un pochino più chiusa, riservata, senza tante dichiarazioni. Ora tutti sembrano attenderlo lì perché manca un pochino qualche esternazione del presidente, anche perché non se ne conosce il parere, anche se poi con Conte lui se ne guarda bene da dire delle cose pubblicamente.
Ma questo fa parte degli accordi, magari non scritti, forse anche scritti, non lo sappiamo, però fa parte degli accordi che ha con Conte. È certo che gli abbia chiesto di non invadere il campo, di lasciar fare a lui, essendo Conte comunque un uomo di grande immagine, voglio dire, di grande autorità, un uomo che quando parla si fa sentire e viene comunque attenzionato da tutti, quindi è meglio che si concentri tutto sull'allenatore piuttosto che sul presidente. Capisco poi i tifosi che magari in certe situazioni, e quali situazioni? Sicuramente quelle che riguardano le scelte arbitrali, i danni che sono stati provocati e quindi magari il tifoso vorrebbe che il presidente si facesse sentire, ma questo si può fare anche nelle sedi opportune, non c'è bisogno poi di rilasciare dichiarazioni che, come ha visto in passato, l'abbiamo visto tutti, magari tante volte più che fare il bene del Napoli hanno fatto il male del Napoli, quindi meglio evitare, lasciamo parlare l'allenatore che già di per sé attira delle antipatie, lo ribadisco, però secondo me tutto questo rientra in un discorso di accordi con tra i due, tra il presidente e l'allenatore, che evidentemente sono rispettati dal presidente in maniera abbastanza corretta, diciamo.
Sì, assolutamente, perché non può essere certo una casualità. Poi De Laurentiis si è atteso anche per quanto riguarda questo tema delle strutture, no? Perché poi si continuano a fare nomi di località, si attende prima o poi la chiarezza da questo punto di vista. La chiarezza poi a fine stagione di cui parlavamo, Angelo, al di là del mercato, delle situazioni, magari anche in contratto, eccetera, eccetera, ma deve riguardare poi, a partire da questa situazione con lo staff medico, perché poi Conte continua a tirare in ballo questi poveri dottori, è chiaro che agli occhi dei tifosi sembra che la responsabilità poi sia loro. Non può partire con serenità una stagione se non si chiarisce in primis
me. Questo è fondamentale, perché se Conte vuole rimanere, vuole restare perché vuole una rivincita. Quello che ha attraversato quest'anno, ritorno alla frase di cui sopra, quest'anno mi ha insegnato tante cose, sto crescendo come allenatore, cioè non è un allenatore di primo pelo, è un allenatore scafato, forse anche in dirittura di arrivo, se vogliamo, nella sua carriera. Non penso che avrà tantissime altre esperienze. Uno che dice una cosa del genere ti sta facendo capire che probabilmente una stagione come questa è la più dura della sua carriera e non si può ripetere. Quindi se la vuole, perché se vuole una rivincita, perché vuole riproporsi in Europa con il Napoli, vuole dimostrare che tutto quello che è successo non era frutto della incapacità di portare avanti questa squadra e di farla crescere. Se vuole anche ritornare a lottare per lo scudetto con l'Inter, magari, e chissà se qualche altra squadra si inserirà in questa lotta, ma noi sappiamo che il Napoli era deputato a contendere lo scudetto quest'anno, l'Inter non l'ha potuto fare per quello che è successo, e allora la prima cosa da fare è proprio risolvere questa mannaia degli infortuni, perché quest'anno tutto quello che è successo non può essere ritenuto frutto del caso, ci deve essere una causa o una serie di concause, e vanno individuate, e quindi anche in questo sicuramente c'entrerà la questione medica, la questione dello staff medico. Insomma, è tutto un discorso che va fatto a tavolino. Quando si fermeranno le bocce, come ho detto prima, al tavolo si metteranno tanti argomenti, e questo sicuramente sarà uno dei più scottanti.
Sì, un'ultima cosa su De Bruyne voglio chiedertela, Angelo, perché ieri si è aggregato al gruppo, quindi ha fatto tutto il lavoro con la squadra, tornato a quanto pare in buone condizioni. Poi chiaro, gli manca del tutto il ritmo partita. Tra l'altro il Napoli questa settimana non avrà neanche, credo, opportunità di fare questo test congiunto, no? Perché si gioca al venerdì. Ora non so, io non ho notizie che si possa fare, che ci sia domani, quindi credo vada totalmente a slittare. Lo scherzo di questo calendario sempre più folle. Però De Bruyne, cioè, è un giocatore per il Napoli al di là iconico. Quest'anno non ha potuto dare quasi niente, cioè la vittoria con lo Sporting, degli sprazzi. Questo finale di stagione può dare fiducia anche in questo senso, cioè vedere un De Bruyne che fa vedere delle cose che poi l'anno prossimo ci aspettiamo di vedere con continuità, perché secondo me questo finale di stagione deve aiutarci a costruire qualcosa per la prossima stagione.
Ma questo è inevitabile, non si può pensare di trascinarsi poi con dei giocatori che tieni lì magari in panchina, oppure li fai entrare solo per il nome. No, lui ha detto, Conte ovviamente ha detto, non mi baso sui nomi, mi baso sulle certezze, quindi bisogna fare in modo che questi ritorni diventino delle certezze, come lo sono sempre state magari in passato nel Napoli, oppure in passato in altre squadre, e quindi diano pure un apporto importante in questa volata Champions.
No, te lo chiedevo perché leggevo, vabbè, De Bruyne sfrutterà il Napoli per andare in forma al mondiale, vabbè, intanto però, cioè, se gioca bene col Napoli non ci dispiace poi che lo faccia, certo, pure per, certo, il mondiale. Sono contento pure per gli amici del Belgio, per carità, però comunque significa crescere di condizione, aiutare anche il Napoli.
Ciao, non c'è dubbio, non c'è discussione su questo. De Bruyne comunque un calciatore pagato dal Napoli, le nazionali saranno pure un prestigio per i calciatori, il mondiale è una vetrina importante, ma poi bisogna sempre considerare che questi sono professionisti e vengono pagati dai club, quindi bisogna onorare quello che è un contratto. Anche questo discorso, userà il Napoli per la nazionale, io non so chi fa un discorso del genere, ma questa è una mancanza di rispetto per il club. De Bruyne deve entrare quanto prima in una forma decente per poter andare in campo e dare un apporto al suo club, dopodiché quando finirà il campionato andrà in nazionale, sì. Se sarà in forma farà il suo campionato mondiale, come giusto che sia, però prima il Napoli.
Sì, assolutamente, anche perché si diceva lo stesso per Lukaku, e Lukaku intanto sì, in ottica mondiale, però ha dato due punti in più al Napoli all'ultimo secondo. Grazie ad Angelo Forgione per essere stato con noi. Ciao Angelo.
Buon pomeriggio.
Grazie ad Angelo Forgione, come di consueto ogni giorno qui su Napoli Talk.